Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Egli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, però prima lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore. Carissimi, la liturgia della parola di questa domenica ci offre due importantissimi temi di riflessione, di meditazione per quanto riguarda il contenuto della fede dal punto di vista pratico, del vissuto esistenziale del nostro essere credenti. Il primo lo ricaviamo dalla seconda lettura, questo stupendo testo di San Paolo ai Galati, che tratta il tema della libertà del cristiano, un tema molto complesso che è assolutamente impossibile proporre in modo ordinato ed esaustivo in una omelia, evidentemente. Qui possiamo solamente fare un cenno, però un cenno che può essere utilissimo appunto per la nostra prassi religiosa. Cristo ci ha liberati per la libertà. Di quale libertà si tratta? E prima di tutto ci ha liberati dalla sudditanza alle nostre passioni negative, ai vizi, allo strapotere che il male e il peccato hanno nel nostro cuore, nella nostra vita, nel nostro agire, ma sicuramente anche da un altro tipo di sudditanza ancora più insidiosa, dalla convinzione, spesso inconscia, automatica, di pensare che attraverso una serie di riti, di gesti religiosi, si possa accedere alla salvezza e alla comunione con Dio. Cristo ci ha liberati per la libertà, ma se ci ha liberati, siamo già liberi. Allora che cosa significa per la libertà? Perché la libertà è un qualcosa da coltivare e da conservare costantemente, perché è costantemente insidiata dalla nostra natura carnale, naturale, come appunto è successo ai Galati e ad altre comunità che sono ritornati alla legge mosaica, cioè a ritenere che osservando una serie di disposizioni, di norme, si potesse quindi accedere alla salvezza e alla comunione di Dio. Nel loro caso era la circoncisione, alcune alimentazioni come il kosher che c'è ancora oggi. Ma attenzione, perché anche per noi che abbiamo abbandonato sicuramente quelle forme lì, ci possono essere delle insidie nel ritenere che osservando sistematicamente, regolarmente, tutte le norme e le disposizioni, ad esempio liturgiche o moralistiche o quant'altro, possiamo essere in pace con Dio. Certo, dobbiamo osservare tutte queste cose, ma queste cose sono un mezzo per arrivare a conquistare quella piena libertà del cuore che si esprime nell'amore, quella libertà che ci rende anche liberi interiormente e non sudditi delle norme. Io vedo che nel confessionale a volte sono delle persone che hanno dei dubbi rispetto a certe cose nella normalità, perché l'eccesso poi che cosa porta? Porta allo scrupolo. Lo scrupoloso chi è? Colui che è convinto che se non segue alla lettera una sequenza di cose si trova in inimicizia con Dio. La libertà del cristiano è qualcos'altro. La religiosità cristiana è fondata sull'amore che Dio ha per noi, prima di tutto, che prescinde da quello che noi siamo e da come siamo, e successivamente dalla capacità di muoversi nella vita con responsabilità, la capacità di poter scegliere, di poterci emancipare da qualsiasi cosa che può imprigionarci. Tutta la legge trova la pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Noi possiamo osservare tutto quello che vogliamo, ma se non amiamo il nostro prossimo, se non amiamo anche il nostro nemico, se non amiamo colui che ci ostacola, che ci combatte, che ci contrasta, non possiamo essere amici di Dio. Perché Gesù è venuto nel mondo e sono venuto per i peccatori, ha pregato per i suoi persecutori, e il cristiano cresce nella libertà e nella comunione con Dio attraverso questo itinerario di amore, che sicuramente ha bisogno di nutrirsi di riti come quello che stiamo celebrando oggi, che poi non è semplice rito, è un sacramento che è qualcosa di più complesso. Ma il rischio è che tanti, ad esempio, anche l'Eucaristia la vivono come un semplice rito da osservare e basta, no? Mentre oggi noi celebriamo un rito, ma non è solo un rito, è un incontro con colui che è morto per noi e che vuole insegnare a noi a morire a nostra volta per gli altri, come diremo nella preghiera eucaristica. Ma se noi non veniamo a celebrare l'Eucaristia con il desiderio di lasciarci salvare e di lasciarsi aiutare da Dio a diventare a nostra volta testimoni d'amore, celebriamo un rito antico come quello denunziato da San Paolo. Il rischio è grandissimo, perché la nostra natura spontaneamente ci inclina ad agire in un modo diverso da quello che Gesù è venuto a insegnarci. Un'altra prova l'abbiamo nel Vangelo. Gesù prende la decisione di andare a Gerusalemme e manda messaggeri davanti a sé. E questi messaggeri arrivano in Samaria, un territorio eretico, contrario alla religiosità che veniva insegnata a Gerusalemme, considerati eretici. Sapevano che Gesù era in cammino verso la città di Gerusalemme, quindi non si sarebbe soffermato da loro, e allora non accolgono il Signore. Quando i discepoli si accorgono che i samaritani rifiutano la salvezza portata dal Signore, come reagiscono? Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Ma Gesù li rimproverò. E così siamo noi. Noi quante volte ci lamentiamo con Dio perché non interviene a liberarci dal male che ci assedia? Quante persone elevano sempre una domanda a Dio: ma perché questo male continua a esistere, a lambirci, ad assediare? Ma perché Dio non interviene? Se dipendesse da noi, il male lo elimineremmo subito. Elimineremmo quasi tutti gli uomini, poi dobbiamo eliminare anche noi stessi, perché anche noi tante volte siamo portatori di male. La mentalità del Signore è diversa. Non è venuto nel mondo per dividere il grano dalla zizzania, come afferma in un'altra parabola, ma appunto, come dicevo prima, per insegnarci ad amare. Il Signore ci offre la possibilità di poter essere creature nuove. Ci sarà poi un giudizio, non sappiamo quando, non sappiamo come. In questo tempo l'unica cosa che dobbiamo fare, sulla scorta dell'insegnamento del Signore, a cambiare il nostro modo di guardare anche il male, di guardare coloro che peccano, di guardare coloro che rifiutano il Vangelo. Chiediamo al Signore in questa Eucaristia di rinnovare la nostra mente perché possiamo assimilare sempre di più gli insegnamenti che Gesù è venuto a portarci. Sia lodato Gesù Cristo.